Siamo profondamente riconoscenti a Dio per la meravigliosa opportunità di poter essere qui per ascoltare la Sua parola e per essere rafforzati nella nostra fede. Ho da darvi i saluti dai fratelli e dalle sorelle dell'Austria e anche dalla Svizzera. Abbiamo avuto dei giorni e delle riunioni meravigliose e sempre vediamo come le persone sono grate quando la parola di Dio viene rivelata loro attraverso lo Spirito di Dio. Vengono nel riposo in Dio ed è scritto c'è un riposo per il popolo di Dio. D'altra parte si vede tanta agitazione fra i credenti, persone che diffondono agitazione non hanno ancora trovato riposo in Dio. E la Sacra Scrittura dice nel racconto della creazione che Dio si riposò da tutte le sue opere. E nella lettera agli ebrei che anche noi siamo giunti al riposo da tutte le nostre opere. Non dobbiamo fare più questo o quello, ma lasciare che Dio faccia tutto ciò che ha pianificato. Se la nostra salvezza dipendesse da ciò che io o tu dobbiamo o possiamo fare, allora nessuno di noi sarebbe lì. Ma se riusciamo a lasciare che Dio operi in noi, allora abbiamo ottime possibilità di essere lì. Allora non vedremo o ringrazieremo noi stessi, ma colui che ha fatto e compiuto tutto per noi, in ogni cosa. Per noi che aspettiamo che Dio operi, e questo è il tempo più difficile. Tutti gli altri possono fare fumo e fare questo e quello, ma un giorno tutto questo andrà alla fine. L'ultima idea passeranno agli uomini e poi beato chi è arrivato nel riposo in Dio, chi si affida veramente alla grazia di Dio dall'inizio alla fine. Prima che analizzeremo la parola, ho deciso di non predicare con forza. La parola di Dio è così potente di per sé che non abbiamo più bisogno di sottolineare o mettere in risalto ancora più forte le sue parole. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È come un martello che spacca le rocce. E questo significa qualcosa. Oggi pomeriggio ho ricevuto una telefonata meravigliosa. Una sorella, il cui figlio ha avuto crisi epilettiche per la maggior parte della sua vita, è venuta qui. Forse sono passati da allora 3 o 4 anni. Lo ha portato qui. E lui consacrò la sua vita al Signore e si fece battezzare. E questa sorella non è più da quel tempo, del tempo delle prove, non è venuta più qui, ma oggi non poteva più aspettare e mi telefonò e mi disse: fratello Frank, dovrebbe essere un rafforzamento della tua e della vostra fede. Io e noi ritorneremo, verremo di nuovo. Abbiamo passato tante cose e siamo andati dietro a questo e a quello. Abbiamo seguito questo e quello, ma vorrei dirti una cosa. Quando siamo stati lì e avete pregato per mio figlio, Dio ha compiuto il miracolo della guarigione. Fino al giorno d'oggi non ha avuto nessun'altra crisi epilettica. Dio è fedele, non chi prega, ma chi crede. Così dice la Sacra Scrittura. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Tutti possiamo pregare, ma mentre preghiamo vogliamo credere in modo che Dio possa confermare la sua parola. Oggi esamineremo il libro dei sigilli e cioè l'ultimo suggello, ne parleremo di questo, ho alcune pagine che leggeremo. L'ho letto qualche giorno fa e alcune cose ci colpiranno qui, diventeranno grandi e importanti per noi e sempre lo facciamo in relazione con la parola di Dio. Non c'è annunzio che venga da Dio che non riporti alla sua parola. Ogni messaggio divino proviene dalla parola e riconduce alla parola. Deve essere possibile fare un test, e questo è possibile solo se si prende come misura la parola di Dio. Come ho detto, leggeremo alcune citazioni. Prima di farlo vorrei leggere il versetto 42 di Levitico 26. Levitico 26, versetto 42. Io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo, e mi ricorderò del paese. Fino a qui, per il momento, Dio ha stretto un patto con Abramo, un patto con Isacco, un patto con Giacobbe e poi sotto Mosè un patto con tutto Israele. E quando in questi giorni siamo chiamati a comparire davanti al Signore come il suo popolo del patto, come persone con cui Lui ha stretto un patto, allora dobbiamo tenere in mente le parole del patto e credere a tutto ciò che Lui ha detto. Sappiamo che l'ubbidienza viene premiata da Dio, mentre la disobbedienza viene punita. E se leggeremo dal libro dei sigilli e anche da Deuteronomio 29, forse dovremmo leggere dal libro dei suggelli, pagina 327. Qui è scritto: ad Abramo disse che la sua discendenza sarebbe rimasta in terra straniera per 400 anni, dopodiché sarebbe stata condotta fuori con mano potente. Saltiamo un po', andiamo un po' più avanti. Dio non dimentica nulla, non dimentica nelle sue maledizioni, nelle sue benedizioni. Manterrà la sua promessa. Questo è il motivo perché mancano. Ora voglio che leggiate con me il capitolo 29 della Genesi. Forse avrei dovuto iniziare un po' prima. Lo faccio adesso. Voglio che leggiate con me per un minuto e che prestiate molta attenzione. Forse non avete notato quello che è successo con le tribù, con queste tribù. Ora leggete con me Apocalisse 7 e fate attenzione alle tribù. In Apocalisse 7 mancano Dan ed Efraim. Non sono elencati fra le altre tribù. L'avete notato? Dan e Efraim non sono presenti. E per loro sono stati messi al loro posto Giuseppe e Levi. Perché? Dio ricorda ogni promessa della sua parola. E ora leggeremo questa parte di Deuteronomio 29 a partire dal versetto 15. Poiché voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto e come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversate. Avete visto le loro abominazioni e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro che sono fra quelle. Non vi sia tra di voi un uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Questo è il punto numero uno. Il punto numero due è: non vi sia fra voi nessuna radice che produce veleno e assenzio. Nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. In questo modo, chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Fermiamoci qui per un momento. Qui vengono dette due cose. Una è che il popolo di Israele non deve servire altri dei. E la seconda è che che non devono avere delle radici di amarezza e che non venga veleno in loro. Entrambe le cose sono messe sullo stesso piano. E poi arriva l'avvertimento che nessuno deve pensare quando sente queste parole. Con me andrà bene, io sono benedetto e posso definirmi felice. La tua e la mia essere felici e benedetti non aiuterà né te né me. Quante persone ci sono? Il fratello Branham lo dice qui, che le persone si benedicono. E non voglio che nessuno abbia l'impressione che ci riferiamo a una grande chiesa sola, che possa intendersi così. Tutti abbiamo visto come le persone si benedicono loro stessi e poi vanno oltre, ma non solo, molti camminano sulle stesse orme e pensano di essere benedetti, parlano di felicità e non si rendono conto di aver ignorato queste due condizioni. Da una parte potremmo dire che crediamo in un solo Dio e quindi non in divinità, e magari guardare gli altri dall'alto in basso e pensare che, beh, siamo al sicuro perché crediamo nell'unico vero Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Se è così, sia ringraziato il Signore, ma questo non è sufficiente. Come seconda cosa, dobbiamo assicurarci che non ci sia radice di amarezza in noi. E anche abbiamo osservato questo e letto gli effetti che questo può avere. Nella lettera agli ebrei possiamo leggerlo nel capitolo 12, versetto 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Non basta che diciamo di essere felici e diciamo abbiamo il messaggio o la verità o la parola di Dio. L'altra faccia della medaglia consiste in due condizioni, e se confrontiamo queste due condizioni con le numerose promesse e ordinanze, allora quasi è sproporzionato, ma queste due condizioni devono essere soddisfatte affinché si realizzino tutte le altre parole di Dio. E se queste due condizioni non vengono compiute, allora possiamo benedire noi stessi, possiamo dire di essere felici, possiamo pensare di essere nel giusto, e che cosa importerebbe a Dio questo? Dio è vincolato solo alla sua parola. Cari, sono parole molto serie. Dio ha stretto un patto con il suo popolo E dice dove un popolo che ha ascoltato la voce di Dio, che ha visto il suo fuoco, a cui Dio ha parlato e a cui si è rivelato. Qui c'era il popolo di Israele e Dio aveva fatto un patto con loro o con lui e poi aveva dato queste due condizioni. Dan, come abbiamo letto, e Efraim praticarono l'idolatria e furono messi fuori e non compaiono più nell'Apocalisse, nel settimo capitolo, perché trasgredirono la parola di Dio. Allora non serve a nulla se qualcuno della tribù di Dan o di Efraim si loda e si benedice felicemente e dice alcune cose, ma se queste condizioni non vengono compiute, allora si viene automaticamente eliminati. Allora avete perso il diritto di partecipare a ciò che Dio ha promesso. Applicato a noi in questo tempo, ciò significa in realtà che non solo dobbiamo ascoltare le parole del patto, non solo che diciamo Dio ci ha parlato, ma dobbiamo stare molto attenti a soddisfare queste condizioni. Immaginiamoci di avere fatto tutto giusto nell'insegnamento, tutto giusto nella conoscenza dalla Genesi all'Apocalisse 22. E se non insegneremo che c'è l'unico vero Dio che si è rivelato in noi in Gesù Cristo, ma come dappertutto viene fatto in modo tradizionale, predicheremo la dottrina che è diffusa dappertutto. Che cosa avverrebbe? Siamo automaticamente eliminati, perché ogni persona che viene a Dio viene istruita da Dio e inserita nel suo piano di salvezza. Bene, se abbiamo compiuto la prima parte e l'abbiamo seguita per grazia di Dio, e possiamo dire e cantare: Signore, ti sei rivelato a me, che riconosciamo chiaramente attraverso la parola e lo Spirito, attraverso tutta la predicazione, che Dio si è rivelato a noi in Cristo. E ci lodiamo felici e benedetti e diciamo: Signore, questo è prezioso per noi, non vogliamo più rinunciarvi. Ma poi non stiamo attenti, ma lasciamo crescere una radice di amarezza. Allora può essere come l'assenzio e riempire con un amaro tutto quello che c'è stato prima, da non essere più mangiabile. Il miglior cibo, il pasto miglior preparato, non serve a nulla se vi mettiamo dentro assenzio e diversi veleni. E questo è un punto dove dobbiamo prestare attenzione. La prima cosa possiamo affrontarlo senza tanti problemi, e non c'è bisogno di farlo con sforzo perché crediamo, come dice la scrittura, la seconda parte è ovviamente un po' più impegnativa. Se le due tribù che Dio aveva chiamato allora dovettero andarsene perché non soddisfacevano le condizioni, e poi nell'Apocalisse 7, alla fine, quando viene il conto finale, non vengono elencati più, non sono fra tutti gli altri. All'inizio, nella chiamata fuori, erano tutti partecipi, ma quando viene la fine non sono più partecipi. E qui il fratello Branham lo spiega molto chiaramente qui, a cosa serve a me, a te e a migliaia di altri se si lodano allegramente. Ho portato con me la traduzione di Brookhaus e vorrei leggerla. È scritta un po' più in modo piccolo. Qui è scritto: il cui cuore oggi si è allontanato da Yahweh, il nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle nazioni, perché non ci sia tra voi una radice che porti veleno e assenzio, anche se io cammino nella testardaggine del mio cuore. Vedete di cosa si tratta? Si può dire: io ho pace. E quando si osservano le vie di una persona che dice con la bocca "io ho la pace", in tutte le sue vie c'è solo discordia. A cosa serve se qualcuno dice a se stesso "io mi benedico o sono benedetto" e in tutte le sue vie non c'è altro che malizia? E quando si dice "la salvezza è venuta a me" e in tutte le sue vie c'è disordine e disastro? Qui abbiamo a che fare con le parole molto serie. Camminare nella testardaggine del suo cuore, perché è ancora scritto nelle lettere agli Ebrei: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. La fede nell'unico Dio che si è rivelato a noi in Gesù Cristo deve comportare e implica che il nostro cuore sia rinnovato e che non possa sorgere alcuna radice di amarezza che possa crescere e fiorire in noi il frutto pacifico della giustizia deve venire, crescere, venire in noi. Qui il Signore Dio poi continua e dice: ma in tal caso l'ira del Signore e la sua gelosia si infiammeranno contro quell'uomo. Tutte le maledizioni scritte in questo libro gli verranno addosso, e il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo. Sapete questo e potete leggerlo voi stessi nel libro I Sette Suggelli, forse qualche pagina prima di qui, forse già dalla pagina 324, e vediamo di cosa si tratta. Si tratta degli eletti, e vogliamo questa sera metterlo in evidenza. L'elezione fatta da Dio senza il nostro coinvolgimento. Chiunque può credere con tutto il cuore di essere eletto si lascerà portare entro i limiti della parola di Dio. Qui il fratello Branham parla di due linee. Da un lato i 144.000 delle 12 tribù di Israele e dall'altro degli eletti della Chiesa del Nuovo Testamento. Nel leggere il Nuovo Testamento vi siete accorti, avete notato che né Pietro, né Giacomo, né Giovanni hanno usato la parola sposa nemmeno una sola volta in tutte le loro lettere. Neanche una sola volta il termine sposa. Solo è stato non è stato menzionato né da Pietro, né da Paolo, o da Giacomo, o da Giovanni. È sempre stata la Chiesa, ma il termine è predestinazione, elezione, è stato citato abbastanza spesso, ma nel nostro tempo, quando si tratta di chiamare la sposa dell'agnello, questo concetto è stato messo in evidenza. È scritto nella Bibbia, ma nell'Apocalisse. Lì è scritto, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Quindi alla fine l'importante è che la sposa può uscire fuori da questo. Se si leggono le lettere di Paolo e di Giacomo, di Pietro, di Giovanni, legge tutti questi concetti, allora si voleva indicare la stessa cosa. Qui dalla pagina 304 è scritto, si noti, 144.000 ebrei sono eletti da Dio e non si inchineranno alla bestia, alle denominazioni o a qualsiasi altra cosa. Che meravigliosa testimonianza! Coloro che sono stati eletti da Dio si inchinano solo a Dio e alla Sua parola. Rifiutano tutto ciò che non è da Dio. Non importa quanto cristiano venga presentato, se non è secondo la parola di Dio non lo accetteranno. Poi è scritto ancora qui, lo stesso vale per la sposa fra i gentili, sono un gruppo eletto. Non potete convincerla a fare queste cose perché non ci crederà, accetterà soltanto e quando la luce la colpirà, allora è compiuto, avviene. Quando vede le conferme, le prove, guarda la parola della Bibbia e si rende conto che tutto concorda. Ho sottolineato questa frase. persone che sono elette da Dio e che sono colpite dalla luce di Dio sotto l'annunzio della parola, non abbandonano la parola per entrare in una fantasia, ma come è scritto qui, guardano alla parola della Bibbia e riconoscono che tutto è in armonia. Questa è la tua e la mia via con Dio. Se pretendiamo di essere stati eletti da Lui, non corriamo oggi qui e domani là. Non abbiamo a che fare con questo o con quel vento, ma solo con quello che scende dal cielo sulla schiera che è in attesa e in preghiera credendo. Anche questo era un vento, ma non era un vento di qualsiasi dottrina, ma un vento dal cielo per riempire i vasi vuoti che avevano ricevuto e accettato la parola di Dio. E lo stesso crediamo accadrà in questi giorni. Può darsi che avvenga proprio prima della fine, ma non ha tanta importanza. Allora si può dire: se la fine è bene, tutto è bene, come si dice normalmente. Se alla fine deve venire la cosa migliore, quando riempì la gloria di Dio il tempio, quando erano in lavorazione, ma quando tutto era compiuto, e si può leggere allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Questo lo leggiamo in Genesi capitolo 40, versetto 34. Potremmo prendere due passi paralleli che appartengono a questo. Quello di Salomone quando costruì il Tempio e tutto era al suo posto, la gloria, la stessa gloria di Dio scese. Dio stesso ha testimoniato che la sua parola e la sua volontà sono state eseguite qui secondo la sua parola e la sua volontà, e lo stesso deve accadere adesso. Quando il popolo di Israele tornò dalla cattività babilonese sotto Esdra, Neemia e Zorobabele, la gloria di Dio scese di nuovo. È scritto: l'intera terra fu scossa. Che cos'era? Il popolo di Dio agiva secondo la volontà di Dio, secondo la parola di Dio. E allora scese la gloria di Dio. La gloria di Dio non arriva quando tu e io ci esercitiamo a saltare o a battere le mani o a pregare a voce alta. Tutto questo è al suo posto. È beato colui che non siede lì come morto, ma che ha la vita da Dio e che può andare avanti quando lo Spirito Dio è all'opera. Ma al tempo di Mosè, al tempo di Salomone, al tempo di Zorobabele, non si trattava di ciò che uomini potevano fare, ma perché facevano la volontà di Dio nel loro tempo, secondo ciò che era allora nel piano di Dio. Hanno costruito con pazienza e sono passati 36 anni, e questo lo sappiamo tutti, sappiamo che questo è avvenuto nella costruzione dell'ultimo tempio. Anche allora la gente fraintese il nostro Signore quando disse: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. E la gente disse: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni. L'hanno frainteso. Lui parlava del Tempio del Nuovo Testamento. Lui era il Tempio di Dio. Lui era la rivelazione di Dio in forma umana. Paolo dice o scrive ai Corinti: voi siete il Tempio di Dio. Come Chiesa del Nuovo Testamento dobbiamo capire che Dio ha un piano, un programma. Se ci vogliono 40 anni per definirlo e prepararlo, allora lasciamo che sia così per tutto questo tempo. Una cosa è certa al 100%, alla fine Dio riempirà il suo tempio con la sua gloria e testimonierà che le cose sono state fatte secondo la sua parola e la sua volontà. Tutto il resto non sarà più richiesto. Certo, per Mosè era un lungo tempo. Per Salomone anche un lungo tempo, per Zorobabele anche un lungo tempo, e l'attesa è una cosa, attendere è una cosa molto brutta, ma se sappiamo cosa stiamo aspettando e sappiamo che Dio ha fatto delle promesse, perché dovremmo mettere il nostro fuoco sull'altare di Dio? Non sarà accettato da Dio. Cosa accadde al popolo che ai tempi di Mosè prese gli incensieri e portò un fuoco estraneo sull'altare? Il fuoco li ha consumati. Bisogna saper aspettare nel regno di Dio e vedere i segni divini. Come sapete, Ireneo era uno degli uomini di Dio dell'epoca post-apostolica e disse: a chi Dio è benevolo fa grazia, Dio mostra il suo piano come un maestro mostra il suo progetto a chi deve costruirlo. Questo lo fa Dio. Dio prese Mosè sul monte e gli mostrò tutto ciò che doveva essere fatto e come doveva essere fatto, e poi Mosè scese dal monte e alla fine è scritto, forse lo leggo,
in 2 Mosè, capitolo 39,
nel capitolo 39 di 2 Mosè, qui negli ultimi due versetti, così come il Signore ordinò a Mosè tutto il lavoro era stato eseguito dagli israeliti come il Signore aveva ordinato a Mosè. Alleluia, sia lodato il Dio vivente, non solo Mosè ma anche tutti coloro che parteciparono all'opera di Dio in quel tempo, svolsero l'opera come Dio aveva ordinato a Mosè. Quando il fratello Branham venne chiamato dal Signore e gli fu detto letteralmente: come a Mosè furono dati due segni, così a te saranno dati due segni. E se non crederanno al primo, dovranno credere al secondo. Che cos'è? Lo stesso Dio che parlò a Mosè, che nell'Antico Testamento aveva un piano, una chiesa e un profeta a cui lui poteva parlare. Lo stesso Dio doveva ora inviare un profeta alla fine della chiesa del Nuovo Testamento, in questa tempo profetico, per presentare ancora una volta il chiaro piano di Dio al popolo di Dio. E vogliamo dirlo: Dio non cambia, le sue vie e tutte le sue azioni rimangono come sono sempre state. Se tutti gli israeliti che erano coinvolti nel ministero, nel compito, nel lavoro, facevano tutto come Dio aveva comandato, allora chiedo a me stesso e a voi e a molti altri: chi è da biasimare per la confusione che è venuta senza speranza in questi giorni? Chi è il colpevole? Persone che non hanno istruzioni da Dio, ognuno fa quello che gli sembra buono, ognuno benedice se stesso e ognuno si definisce benedetto nel suo cuore e si compie la parola. Ognuno fa quello che gli pare meglio, naturalmente, affinché la cosa abbia un aspetto pio senza il quale non potrebbe essere portata al pubblico, è necessario fare riferimento al profeta. Si applica qui la parola che il Signore disse agli scribi in quel tempo. Gli scribi e farisei siedono sulla cattedra di Mosè e non avevano idea di ciò che Mosè aveva detto attraverso lo Spirito di Dio. Rileggo questo versetto. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo. E Mosè li benedisse. È di questo che si tratta oggi: non di farsi un nome, non di fare qualcosa, le nostre azioni devono essere così come Dio ha fatto conoscere ai profeti e le ha rivelato a loro. Deve essere stato eseguito come Dio l'ha ordinato. Immaginate che Mosè abbia fatto un'ispezione. Si guardò intorno e qui è detto meraviglioso, e Mosè vide tutto il lavoro che avevano fatto quando lo ispezionò. O se William Branham o Paolo, sì, apostoli e profeti, venissero oggi e si sedessero come ascoltatori silenziosi qui e là, e sarebbero qui e lì nel paese, oh mio Dio, verrebbero avanti e scaccerebbero la gente fuori e direbbero: voi non siete stati mandati da Dio perché non avete parlato in accordo con tutti i profeti e gli apostoli. Qui è scritto: ispezionò tutto ciò che avevano fatto. Verrà il giorno, e questo è scritto ancora oggi in Prima Corinti nel terzo capitolo, forse al versetto 10, che tutti possono costruire, ma poi verrà il tempo della prova e l'opera di ognuno sarà provata nel fuoco. E allora sarà chiaro se abbiamo costruito o in che modo abbiamo costruito, se abbiamo usato legno, palla, paglia e stoppia. Il fuoco è molto veloce quando c'è paglia, legna, stoppia, tutte queste cose, e un po' di vento viene, poi non rimane molto. Ma se ci sono metalli preziosi, oro, cosa può fare il fuoco a loro? Poi si può dire: riscaldate 7 volte più di prima, e più puro sarà l'oro che ha ricevuto questo fuoco, il fuoco della prova. Oggi la parola del Signore va a tutti coloro che prendono in mano la Bibbia e che hanno ancora il coraggio di andare avanti, edificando in accordo con la parola profetica, con tutto ciò che è stato rivelato, in modo che Dio ponga la sua benedizione su di esso. Lo rileggo, me ne sono accorto proprio adesso. Dio sa che non sono venuto alla riunione con questa pensiero. Qui si leggiamo: e Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Che cos'era? Non è scritto qui secondo le istruzioni di Mosè. Sapevano che Dio aveva parlato a Mosè e che le istruzioni non provenivano da Mosè, ma da Dio. E così la benedizione venne su tutti loro. Avevano una santa riverenza e sapevano: questo non è il messaggio di Mosè, questo non è l'opera di Mosè, ma questo è il messaggio di Dio attraverso Mosè, e questa è l'opera di Dio in mezzo al suo popolo. hanno fatto tutto esattamente secondo le istruzioni del Signore. Prima che questo possa avvenire, bisogna aver imparato obbedienza e sapere quale tipo di lavoro Dio ha destinato ai singoli nel suo regno. A volte mi stupisco, e questa non è critica, ma solo un'osservazione, di come le persone si assumono improvvisamente un compito, anche se avrebbero potuto farlo 20 anni prima, per riferire del loro compito o per parlare di come è avvenuto. All'improvviso sono lì, non si sa da dove vengono. Qui abbiamo a che fare con Dio e con le sue parole. E credo che Dio ha un ordine, perché è scritto nella lettera ai Corinti: Dio è un Dio di ordine in tutte le chiese dei santi. Questa parola è ancora valida oggi. Nella Chiesa dei Redenti e purificati e santificati di Dio vale l'ordine divino. Solo allora tutto potrà essere fatto sotto la guida dello Spirito Santo, come il Signore l'ha ordinato. Ma se pensate a voi stessi, sono benedetto, e pensate di essere qualcosa di importante, allora andate e noterete sempre di più che ovunque ci siano queste cose di cui abbiamo letto prima, non rimarrà nulla di buono. Dove c'è l'assenso, dove c'è il veleno, dove sorge una tale radice di amarezza, non può rimanere nulla di buono. Voglio mettere in risalto di nuovo questa frase, cioè degli eletti della sposa dei gentili. Quando vedete le conferme, le prove, guarda la parola della Bibbia e riconoscete che tutto è in armonia. In quel tempo, al tempo di Mosè, la Bibbia era ancora la Bibbia non era ancora scritta in questo modo, eppure tutti coloro che erano stati designati da Dio per un compito si riunirono di comune accordo e ciascuno fu dotato di un compito per svolgere tutti i lavori nella casa di Dio. Dio ha posto diversi ministeri nella Chiesa, ma la Chiesa è un unico corpo. E questo corpo non può essere stracciato. Oggi uno attira alcuni discepoli a seguirlo e poi è orgoglioso come Oscar perché non ha più bisogno di lavorare. Ci sono alcuni che ora sono sottomessi a lui. E così ovunque, da tutte le parti, le persone e vengono separate e lacerate. Dov'è il corpo del Signore? Dov'è l'unanimità della Chiesa del Nuovo Testamento? Dove sono i fratelli che si lasciano inserire da Dio e che inseriscono nel programma di Dio per questo tempo? Credetemi, anche se abbiamo dovuto ricevere la prima e la più grande delusione, a molti altri non sarà risparmiato di dover sperimentare le proprie delusioni, per essere poi ancora più riconoscenti di prima. Dobbiamo solo fare attenzione che i nostri cuori non siano induriti e che né che in noi nasca qualcosa e si diffonda una radice di amarezza. Dio ha un piano per tutti i popoli, fino al tempo della fine del tempo della grazia. Dio ha il suo piano con tutti i popoli e le nazioni. Il piano di Dio è di dare una chiamata alla fine di questi giorni e di per formare la sua sposa, la sposa dell'agnello, per fare questa chiamata e che tutti possano essere un solo cuore, una sola anima, che tutto possa avvenire come il Signore Dio ha detto per bocca dei Suoi profeti e apostoli e ha fatto riassumere ai nostri giorni nell'ultimo con l'ultimo messaggero e l'ultimo messaggio. Non c'è modo di evitarlo. Non si può andare oltre. Domani, se Dio vuole, vedremo che cosa c'è scritto nelle prossime pagine del libro dei suggelli. E spero che tutti coloro che sono da Dio non si lasciano più lasciarsi imbrogliare con delle espressioni pie, ma come abbiamo letto, che stiano attenti e volgano il loro sguardo nella parola di Dio, nella Bibbia, perché è ancora scritto: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Non l'interpretazione, non le tante interpretazioni, ma la parola rivelata dallo Spirito Santo. Caro cuore, se fai parte di coloro che appartengono alla Chiesa sposa del Signore alla fine del tempo della grazia, allora anche tu ti lascerai includere nel piano di Dio. Allora ogni propria volontà cessa e allora aspetti pazientemente finché il Signore ti assegni il posto per te. E se vuole usarti, te lo farà sapere. Non ci preoccupiamo di questo. Il nostro Dio ha il suo piano. Aveva un Abramo, aveva un Isacco, aveva un Giacobbe, ha stretto un patto con loro, si è impegnato con loro, gli ha mostrato la fedeltà, ha mantenuto le promesse, ha benedetto ovunque ci fossero coloro che hanno accolto le sue parole, hanno creduto alle sue promesse, l'hanno seguito nell'obbedienza. Lo stesso accadrà in questi giorni. Ancora una volta, non è quello che io o tu o altri vogliono fare, ma dobbiamo lasciarci inserire nell'operato di Dio, nel piano di Dio, in ciò che Dio sta facendo o avviene e si compie come storia della salvezza che viene a compimento. Io un solo desiderio e soprattutto una sola preghiera. Oh Dio, fa che io faccia tutto secondo la tua parola, secondo le tue istruzioni, secondo la tua guida, la guida del tuo Spirito Santo. La perfezione non avverrà solo nella volontà permissiva di Dio, ma solo dove e quando ci lasceremo inserire nella volontà di Dio. Non siete contenti che Dio ha un resto che è sereno davanti a Lui, che riceve le sue istruzioni, che non è agitato e vuole fare questo e quello in fretta, che può aspettare fino a quando Dio fa qualcosa. Alla fine scese la gloria di Dio. Ci aspettiamo lo stesso in modo potente alla fine del tempo della grazia, che Dio conceda a me e a tutti noi di aver compreso la lezione di stasera. L'importante è la fede nell'unico vero Dio vivente. E poi stare attenti, vigilare affinché non emerga una radice di amarezza che è come l'assenzio e poi distrugge tutto ciò che abbiamo e accettato e ricevuto in precedenza. A quel punto non serve più a nulla. Al contrario, può accadere che se non si fa attenzione, la condizione delle persone diventi 7 volte peggiore di quella precedente. La parola di Dio non è una parola vuota, ma significa ciò che dice e dice ciò che intende. Non scoraggiatevi e non abbattetevi. Ringraziate Dio con tutto il cuore perché ha permesso al fratello Branham di venire sulla montagna, lo ha portato nella costellazione della nuvola quando i 7 angeli sono apparsi lì e gli ha dato istruzioni e rivelazioni molto chiare e inevocabili. E ogni rivelazione di Dio è una rivelazione della sua parola attraverso lo Spirito Santo. Sia lode e gloria al nome del Signore. Lui sia lodato. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Signore, tutto ha il suo tempo. Anche per i nostri giorni hai tu un piano, un programma. Oh Dio, conducici in esso, mettici lì dove tu vuoi averci. Amato Signore, desideriamo fare tutto secondo la tua parola, secondo la tua volontà, secondo il tuo comando. Guidaci attraverso il tuo Spirito Santo in ogni tempo. Dacci le istruzioni necessarie, le necessarie indicazioni. Oh Dio, vogliamo arrivare alla meta. Non pensare in noi stessi andrà tutto bene, pensare di essere benedetti e lodarci con gioia, non come ci vediamo noi, ma come Tu ci vedi, Signore, come sto io davanti a te, come siamo noi tutti davanti a te, oh amato Salvatore. Fai di noi persone che camminano nelle tue vie, persone i cui cuori sono stati trasformati, le cui anime sono state salvate, che hanno ricevuto nuova vita da Dio, che si sottomettono a te e alle tue parole con rispetto, Signore. Voglio essere trovato al 100% in armonia con la tua opera, nella tua chiesa, nel tuo regno. Salvatore, ti chiediamo noi tutti insieme, fa che possiamo arrivare a questo per amore della tua parola. Questa sera abbiamo quello che abbiamo ascoltato, dacci un cuore che sia così moto da poter raggiungere la meta. Oh, amato Salvatore, quanto sei fedele, quanto sei meraviglioso. La fine sarà coronata. Signore, fammi essere partecipe. Voglio appartenere a questi quando prenderai a casa i tuoi. Signore, Salvatore fedele, salva i perduti, guarisci i malati, libera i prigionieri, illumina il tuo popolo e rivelaci la tua parola e la tua volontà. Signore, ti lodiamo e proclamiamo la tua vittoria, la vittoria del Golgota. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, a te sia l'onore, la lode per ogni cosa. Alleluia. Amen.